Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Qual è il ruolo, la responsabilità più grande per i genitori? Allora, questo è importante anche per chi non è ancora genitori, perché potrebbe succedere un domani, ed è importantissimo capire qual è la mia responsabilità più grande come un genitore. Allora, secondo il pensiero che è molto comune oggi, tanti genitori vedono, che sia cosciente e incosciente, però vedono la loro responsabilità principale, quella di provvedere per i figli istruzione e preparazione e aiuto in modo che i figli possano essere economicamente stabiliti. Cioè, tanti genitori vedono che la cosa più importante è aiutare il figlio a studiare bene e poi essere pronto per avere un buon lavoro. E se un genitore dice, ah, mio figlio adesso è messo bene, è stabilito, ha la casa, ha un buon lavoro, ho fatto il mio dovere. Questo è il pensiero molto comune oggi. Ma questo non è assolutamente aver fatto un buon lavoro, perché aiutare i figli ad essere stabiliti non è assolutamente fra i doveri più importanti. Un genitore che si impegna a far sì che il suo figlio studia bene e trova un buon lavoro, e questo è quello che cerca come impegno principale, davanti a Dio è un fallimento. È un fallimento. Ha mancato gravemente, ha peccato contro Dio e ha peccato contro i suoi figli, perché ha trascurato la vera responsabilità che Dio dà ad ogni genitore. Allora, qual è la responsabilità più grande che Dio dà ai genitori per quanto riguarda i loro figli? Troviamo la risposta più volte nella Bibbia. Per esempio, leggo due brani, ci sono tanti. Deuteronomio 6, dal versetto 4 a 7. Ascolta Israele, l'Eterno, il nostro Dio, l'Eterno è uno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli. Ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. In questo brano vediamo che Dio comanda ai genitori di provvedere non economicamente per i figli, ma spiritualmente, di inculcare, di trasmettere le verità di Dio a loro, affinché possano vedere loro stessi e la vita tramite un filtro di verità, anziché il frutto di menzogna che ci è naturale. Efesini capitolo 6, versetto 4, è scritto ai padri come capo famiglia, ma certamente vale anche per le madri. Quindi, Efesini 6, 4, un altro comandamento ai genitori. Leggo. Voi padri, non provocate a ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'ammonizione del Signore. Effettivamente, questo brano sta dicendo, comandando la stessa cosa di Deuteronomio, di inculcare nei figli le verità di Dio. I proverbi, soprattutto i primi capitoli, parlano del padre che esorta suo figlio a ricevere da lui saggezza, che sono le verità di Dio. Questo è quello che Dio insegna e comanda ai genitori. Quindi qual è la responsabilità più grande? Curare, provvedere belle cose, vestiti, una buona educazione, buona istruzione, buone esperienze, buoni ricordi. Sono tutte cose importanti e belle, ma non è la responsabilità più grande. È di trasmettere, inculcare che non puoi fare se non sei prima di tutto un esempio. Un esempio. Ma perché? Perché Dio comanda questo? Perché Dio comanda questa responsabilità ai genitori? Perché i figli hanno bisogno. I figli hanno bisogno di guida, hanno bisogno di insegnamento, hanno bisogno ad imparare a riconoscere la realtà della vita, hanno bisogno di riconoscere i loro pensieri storti. Hanno bisogno di riconoscere i loro cuori ingannevoli. Hanno bisogno di riconoscere chi è Dio. Hanno bisogno di imparare che non è naturale la saggezza di discernere e vedere gli avvenimenti del giorno, della vita, tramite un filtro della realtà. Questo non è naturale. Voi che siete genitori, o che state allevando adesso o che avete allevato negli anni passati, riconoscete, a prescindere che lavoro avete fatto, riconoscete che tutti i figli hanno bisogno di molto insegnamento, allevamento, per poter sapere come vivere bene. Il modo naturale che un figlio ha di natura, dalla nascita, di pensare, di valutare, non è saggezza, non è con saggezza, è quella stoltezza che è legata al cuore del fanciullo, del figlio, lo ostacola da avere una vita benedetta, un matrimonio benedetto, e ostacola da conoscere Dio, lo ostacola da avere buoni rapporti, lo ostacola da vivere bene. Lo ostacola a credere veramente in Dio. E perciò ogni figlio ha grandemente bisogno di un grandissimo impegno da parte dei genitori per aiutarlo a crescere e capire la vita secondo le verità di Dio. E se tu come genitori non ti alzi la mattina dicendo questa è la mia responsabilità oggi con i miei figli, di trasmettere di Dio le cose, le verità di Dio a loro. Non stai facendo un buon lavoro. Non stai amando tuo figlio. Lo stai lasciando nella stoltezza, contento perché sta prendendo buoni voti a scuola e potrà avere un buon lavoro. Una cosa che mi colpisce, e ho menzionato questo nel passato, ma voglio menzionarlo, che Dio ha creato l'uomo fisicamente diverso dalla maggioranza degli animali, parliamo di mammiferi soprattutto, ma anche è vero per gli altri. Cioè, un coniglio, a che punto è adulto, pronto a diventare genitori per conto suo? Da 6 a 9 mesi di vita. Nasce. E in meno di un anno è già un adulto pronto a portare avanti una nuova famiglia. In 6 mesi. Un cane, dipende dalla razza, i razzi più piccoli, più grandi variano, ma da 8 a 18 mesi è pronto a diventare un genitore, a fare una famiglia sua, vivere per conto suo e allevare una nuova generazione. Un anno e mezzo al massimo. Una mucca non è un animale piccolo, pesa molto più. Può fare piccoli dopo 1 o 2 anni. 1 o 2 anni. Una mucca grandissima. Un cavallo possono partorire dopo 2 anni. Meglio aspettare 4, però dopo 2 anni sono pronti a partorire. 4 è più consigliato. 4 anni. Un maiale può fare i piccoli. E un maiale pesa più di un uomo. Un maiale da 8, dipende anche lì, da 8 a 18 mesi. Quindi diciamo un annetto, è pronto ad essere un genitore. Che contrasto con come Dio ha creato l'uomo. Dio ha messo dentro l'uomo, ha messo l'orologio che va molto più lento in modo che l'uomo ha bisogno di molti più anni con i genitori. Perché Dio ha creato l'uomo così? Gli animali devono imparare come vivere, come difendersi, come trovare cibo. Ma non ci vuole tanto tempo per imparare quello. Ma gli uomini devono imparare come conoscere Dio. Cioè Dio biologicamente ci ha dato un orologio molto più lento. Tu pensi ad un vitello? Quanto velocemente cresce che diventa da un vitellone a un grande mucca o toro, quello che sia, in pochissimo tempo. Tu immagini un uomo che nasce e a 2 anni ha già 1,80 m. A 2 anni. Non succede. Perché no? Gli animali sì, gli uomini no. Perché gli uomini hanno bisogno di ricevere molto. Che ci vuole tempo. Tempo. E Dio ci ha creati in modo di dare quel tempo ai genitori. Noi nasciamo tutti come peccatori e ogni figlio ha bisogno di imparare il bene, a imparare a riconoscere il peccato, ha bisogno di molta guida per essere addestrato nella via della verità, perché di natura camminiamo nella via della menzogna, credendo ai nostri pensieri falsi. Quindi vorrei incoraggiare ogni genitore attuale e futuro a riconoscere che la responsabilità più grande non è di provvedere economicamente per i figli, non è di fare belle esperienze, non è di essere sicuro che faccia bene a scuola. No, quello è tutto secondario. La responsabilità più grande è di allevare i figli nella disciplina e l'ammonizione del Signore, inculcare le verità di Dio. Questa è la responsabilità più grande. Allora, perché possiamo fare questo? Come possiamo prendere un figlio che ragiona in modo storto di natura? Di natura segue i desideri della sua carne. Di natura non conosce le verità di Dio. Come possiamo aiutare un figlio così ad avere saggezza? A conoscere la verità, a riconoscere i suoi pensieri falsi. Per poter allevare un figlio così, per poter aiutare un figlio ad avere vera saggezza, per poter aiutare un figlio a conoscere la verità e a poter confrontare i propri pensieri. Quanto è importante questo. Non solo credere quello che viene in testa, ma confrontare con la verità per riconoscere i pensieri falsi. Questo richiede grande impegno, non succede per caso. Non succede con una lettura della Bibbia di 10 minuti una volta al giorno. No, richiede grandissima perseveranza, dove i genitori sono i primi a vedere la vita tramite un filtro della verità. Questo vuol dire che in casa bisogna avere discorsi mirati tutti i giorni. Parlando della vita, parlando degli avvenimenti che succedono a scuola, al lavoro, in casa, con altri, discutendo quegli avvenimenti, ascoltando, parola importante, i pensieri dei figli. Come puoi aiutare un figlio a riconoscere i pensieri falsi se tu non conosci i suoi pensieri? Quindi richiede tanti discorsi dove ascolti, non solo taci, taci, quello è stolto, taci. No, devi ascoltare per poi prendere ad aiutarlo. Quanto è importante parlare tanto con i figli, aiutandoli a riconoscere quanto spesso i loro pensieri ingannano. Per esempio, una cosa che aiuta. È utile parlare ad un figlio e dire: ti ricordi quando tu credevi quello? E per te era giusto? Adesso, eh no, quello no. Quello no. Adesso lo riconosce, eh sì, no, quello no. Ma all'epoca sembrava giusto? Eh sì, sembrava giusto. Ok, hai capito. E quante volte io ho avuto, figlio mio, pensieri che mi sembravano veri e dopo si sono risultati non veri. E sai cosa vuol dire? No. Vuol dire che non devi fidarti dei tuoi ragionamenti oggi. Non devi fidarti ciecamente dei tuoi ragionamenti oggi. Tu hai già visto, a 8 anni, hai già visto ragionamenti che adesso riconosci essere falsi. Posso assicurarti che continuerai ad avere ragionamenti falsi. Io li ho ancora. E hai bisogno di non fidarti ciecamente dei tuoi ragionamenti. E lo scopo qui non è di parlare di quel ragionamento falso. Lo scopo è per quel figlio di riconoscere: wow, io ho tanti pensieri che al momento sembrano veri e non sono veri. E così, anziché solo credere a quello che entra in testa, impara a valutare, a rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Vogliamo aiutare i figli a non appoggiarsi sui propri intendimenti? Questo è fondamentale per vivere una vita con saggezza ed è fondamentale per arrivare alla salvezza. Cioè, l'unico modo di essere salvati è di non appoggiarci sul proprio intendimento, ma piuttosto credere quello che Dio dichiara dello stato della mia anima. Serve non credere ai nostri pensieri, ma piuttosto confrontare i nostri pensieri per riconoscere se veramente rispecchiano la verità di Dio o no. Quindi è molto importante aiutare i figli a riconoscere quanti pensieri falsi ha, usando noi stessi come esempio. Di natura, un figlio ha bisogno di guida e di addestramento per adattare il suo modo di pensare e di comportarsi e di parlare affinché siano allineati con la verità di Dio. Non è naturale. Di natura, il nostro modo di pensare, di ragionare, di comportarci e di parlare non è quello giusto. Ci porta del male. Ci porta del male. Crescere un figlio in modo giusto è un immenso impegno e nessun genitore ne è capace da solo. E se tu ti riconosci veramente come quello che Dio ti ha chiamato ad essere, tu dipenderai da Dio tutti i giorni e inizierai la giornata, Signore, se aiutami oggi. Aiutami oggi, soprattutto ad essere un esempio di quello che sto cercando di trasmettere. Bisogna combattere la natura peccaminosa del figlio, le influenze del mondo, l'opera di Satana e il nostro peccato per arrivare bene ai nostri figli. E tutto questo richiede un impegno, richiede di tenere la mente focalizzata su quello che è il traguardo. Non basta solo passare tempo insieme con i figli, che è fondamentale. Se un figlio sta giocando su un aggeggio, smartphone, tablet, computer, è in casa ma non è in casa con la testa. È in casa ma non è presente con la testa. Bisogna passare tempo parlando, ma parlando in modo mirato. Parlando tutti i giorni con un traguardo. Quando noi abbiamo quell'impegno, Dio benedice, perché è quello che ha comandato e Dio ama benedirci. Ma questo sermone non è per genitori. Quello era solo un esempio. Non è il mio punto. Se trae qualche beneficio, bene, ma non è il punto. Qual è il punto di questo sermone? Adesso inizio il vero sermone. Quello era un parentesi, un'introduzione. Il punto è: per quanto figli hanno bisogno di aiuto per avere i loro pensieri storti che vengono allineati con la verità? Per quanto è importante aiutare i figli a capire che non devono fidarsi del loro intendimento e ragionamento? Per quanto è importante per i figli di valutare gli avvenimenti della vita tramite la verità? È importante anche per noi. È importante anche per noi. Il fatto è che quando Dio ci salva, ci dà un cuore nuovo, ma la mente è ancora vecchia. Quando Dio ci salva, non è che siamo saggi, siamo stolti e abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di imparare a riconoscere i pensieri falsi. Abbiamo bisogno di riconoscere che il nostro cuore è ingannevole. Abbiamo bisogno di riconoscere ragionamenti storti, desideri sbagliati, il nostro orgoglio. Perché quando Dio ci salva, siamo salvati, ma a quel punto abbiamo ancora un comportamento sbagliato, modo di pensare sbagliato, modo di comportarci sbagliato, parlare in modo sbagliato, e abbiamo bisogno di cambiare tutto. Cioè, è facile. Se ci impegniamo un pochettino, è facile, eh sì, i figli hanno molto bisogno e noi dobbiamo aiutare loro, e dobbiamo aiutare loro, ma dobbiamo capire che se loro hanno bisogno, quanto di più in un certo senso abbiamo noi bisogno. Noi abbiamo bisogno di essere addestrati e trasformati in ogni campo della vita. Il nostro orgoglio vuole ostacolarci da riconoscere quanto abbiamo da crescere. Il nostro orgoglio non vuole umiliarsi, non vuole vedere il proprio peccato. Sono pronto ad aiutare gli altri, ma non parlarmi del mio peccato. Non vogliamo vedere chi siamo. Vogliamo vederci più grandi, più buoni, più saggi, più spirituali di quello che siamo. Questo è un terribile ostacolo alla crescita. Le nostre vie, i nostri pensieri non sono le vie e i pensieri di Dio. Dopo la salvezza, non è che Dio tocca la mente e c'è una trasformazione e subito tutti i pensieri. No, assolutamente no. Isaia 55, 8, conosciamo 8 e 9, vi leggo quello e parla ad Israele, il popolo di Dio, e questo è vero per anche noi credenti. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. È importantissimo capire che di natura, dopo che Dio ci salva, i nostri pensieri, le nostre vie, i modi di vivere, parlare e comportarci, non sono automaticamente quelli di Dio. Abbiamo bisogno di crescere per tutta la vita, riconoscendo dove i nostri pensieri, i ragionamenti sono diversi da quelli di Dio, per scartare i nostri pensieri sbagliati, per rendere prigionieri i nostri ragionamenti sbagliati, demolire i nostri ragionamenti che si elevano contro la conoscenza di Dio. Abbiamo bisogno di conoscere dove le nostre vie sono sbagliate, dove il mio modo di agire, di reagire, di comportarmi, di parlare sono sbagliati. Come faccio quando mi arriva un'ingiustizia? Mi agito? Mi lamento? Mi arrabbio? Sono vie sbagliate, non sono le vie dell'Eterno. E ho bisogno di riconoscere il mio peccato in ogni campo della vita. Ricordate il grande mandato che Gesù ha dato ai suoi discepoli? Ha dato in tutti gli Evangeli e anche in Atti. Ma io leggo da Matteo e notate che il grande mandato comprendeva tre atti, tre comandamenti che dovevano fare. Due riguardavano cose una volta per sempre, uno qualcosa che dura tutta la vita. Leggo Matteo 28:19. Andate dunque e fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Or ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Il fatto di fare discepoli vuol dire evangelizzare affinché uno diventi credente. Un atto che uno diventi credente ed è credente. Battezzare si fa poi subito dopo ed è battezzato e non si ribattezzi. Però la parte insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato dura tutta la vita. Quella parte dura tutta la vita. Non è qualcosa che tu hai trasmesso una corpo di dottrina intellettuale che loro imparano, memorizzano e poi, no, insegnando loro ad osservare tutto, tutte le cose che io vi ho comandato. Questo riguarda tutta la vita. Conosciamo la Bibbia qui. Le epistole sono scritte alle chiese, sono scritte ai credenti, a quelli che sono discepoli, salvati. Le epistole. Cosa sono? Spiegano la salvezza e poi sono pieno di insegnamenti, di esortazioni, di ammonizioni che parlano di come vivere, giusto? Come comportarci, come pensare, come parlare. Sono scritti a credenti perché abbiamo bisogno di non restare come siamo. Un figlio lasciato a sé non cresce. Fisicamente cresce, intellettualmente, ma non moralmente. E credenti non sono mai arrivati ad essere conformati pienamente all'immagine di Cristo. Abbiamo bisogno. Quindi, cosa sono le epistole? Sono per credenti. Lì si potrebbe scegliere ovunque, io scelgo qualche brano solo per farci pensare, sì, questo parla a persone che devono crescere. Sono comandamenti per chi non è arrivato. Leggo per esempio Romani 12 da 1 a 3. Romani inizia in capitolo da 1 ad 11, parla della salvezza. Iniziando capitolo 12 parla come vivere. Quindi leggo questo brano. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Questo brano, come tantissimi brani, ci mostra che dobbiamo crescere, dobbiamo essere trasformati, dobbiamo rinnovare il nostro modo di vedere tutto, di pensare, di ragionare. Dobbiamo avere un concetto giusto e sobrio di noi stessi, riconoscendo mancanze, peccati dove non siamo allineati con le vie e i pensieri di Dio. Questo è un esempio, tantissimi esempi. Leggo un altro esempio. Notate, questo è scritto a credenti, però che hanno bisogno di crescere. Leggo Galati 5, da 16 a 22. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altra, così che voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo. Come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Comandamenti ci mostrano che dobbiamo camminare non per la carne che sarebbe naturale, anche da credente, ma per lo Spirito. Un altro brano, ci sono tanti, e questo solo per farci capire, certo la Bibbia prende per scontato che non siamo arrivati. Efesini 4, 1 a 3. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Insegnamenti, esortazioni, comandamenti su come vivere, perché non siamo arrivati. Ci sarebbero tanti altri, io non li leggo. Gli epistoli sono questi, quello che sono gli epistoli, insegnamenti su come vivere. Allora, il Nuovo Testamento, scritto alla Chiesa, ai credenti, è pieno di insegnamenti che ci esortano come vivere. Riguardano i nostri cuori, il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro comportamento. Quindi, non sono solo i figli che hanno bisogno di crescere e di maturare. Serve anche a noi crescere. E dobbiamo umiliarci per riconoscere che abbiamo bisogno di cambiare moltissimo. Noi non siamo arrivati. C'è ancora molto in cui dobbiamo cambiare per essere conformati all'immagine di Gesù Cristo. Ma l'ostacolo? Orgoglio. Orgoglio. Cosa fai quando Dio ti mostra un peccato? Tramite la lettura, tramite un insegnamento, tramite una persona che ti parla. Cosa fai? Troppo spesso, con il nostro orgoglio, non vogliamo riconoscere che il nostro ragionamento, i nostri pensieri, il nostro modo di comportarci, di parlare, di agire, vada male, che sia peccato. Non vogliamo riconoscere quello. Non vogliamo riconoscere il nostro peccato. Vogliamo confidare in quello che vediamo noi. No, stai vedendo male. Non è così. Non vogliamo umiliarci. Faccio mento quando sentiamo insegnamenti di peccato. Pensiamo, ah sì, è vero, e lui e lei hanno bisogno di vedere questo, hanno bisogno. Facilmente se sentiamo discorsi possiamo pensare alle persone a cui sarebbero utili, ah sì, lei ha bisogno di questo, lui ha bisogno di questo. Però se qualcuno parla a noi direttamente, nella carne, non è lo spirito, dove vanno i pensieri? Lui esagera, non è come lei dice. Non è che sono così. Mi sta vedendo male. E non valutiamo, scartiamo a priori perché non vediamo Cristo come prezioso. Diamo spazio, eleviamo sul trono della vita l'orgoglio, non Gesù Cristo. E così i ragionamenti non c'entrano. Dice, ma non è come dice. No, io valuto, ma non è così, perché siamo accecati dal nostro orgoglio. E così mettiamo mano sul fuoco. Io non vedo quello che mi dice. È vero, non vedo. Se copri gli occhi con mio orgoglio, non vedo. Non vedo. Cerchiamo di, nella mente, giustificarci, difenderci, andare sul controattacco. Vogliamo vederci bene anziché essere buoni. Quanto danno ci fa il nostro orgoglio. Dio ci esorta a non vivere così. Per esempio, Proverbi 3, 5 a 7, conosciamo, ci esorta di combattere questo peccato di affidarci al nostro intendimento. Vi leggo. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Temi l'Eterno e ritirati dal male. Il nostro orgoglio ci spinge ad appoggiarci sul nostro intendimento, a ritenerci savi ai nostri occhi. Non è così, non è così, non è come dici tu, non è come dice quel sermone, non è così. Vogliamo appoggiarci sul nostro intendimento, è quello che facciamo di natura, ma questa è grande stoltezza. La Bibbia ci esorta, come qui in tanti brani, a non vivere così. È facile riconoscere che bambini hanno bisogno di molto aiuto per crescere bene. Cioè, se tu hai un pochettino di buon senno, tu capisci che un bambino di natura non ha saggezza, ha bisogno di guida. Prego che vediamo tutti questo, tutti vediamo questo. Basta guardare intorno nel mondo in cui viviamo e vediamo tanti giovani che non hanno ricevuto molto insegnamento di pensieri secondo verità. Cioè, guardiamo intorno a noi e vediamo questo dappertutto, vediamo giovani, diciamo quanto hanno mancato, perché i loro genitori non hanno fatto il loro lavoro. Stiamo facendo il nostro lavoro come genitori? È un impegno grande, è un impegno grande. Di natura, ogni figlio nasce con un cuore che non cerca il bene. Non conosce come vivere in modo giusto. Un figlio lasciato a sé non crescerà bene. Chi è un genitore e voi che un domani sarete genitori, tenete questo in mente. Essere genitori e fare un buon lavoro vuol dire tenere sempre davanti gli occhi che la mia responsabilità principale è di allevare i miei figli nella disciplina e l'ammonimento del Signore. Questo è quello che Dio mi comanda. E tutto il resto è secondario. Però dobbiamo anche ricordare che noi siamo figli. E noi abbiamo bisogno di crescere. Ci serve l'umiltà per riconoscere quanto abbiamo bisogno di crescere. Questo è fondamentale. La chiave della crescita spirituale è umiltà e timore di Dio. Che cos'è la maturità spirituale? Che cos'è maturità spirituale? Detto in modo semplice, la vera maturità spirituale è diventare sempre più come Gesù Cristo. Non è essere cervelloni. Non è avere la dottrina giusta, poi condannare e criticare tutti quelli che non hanno la dottrina giustissima che hai tu. Non, tu puoi avere dottrina giusta e non essere per nulla matura. La maturità spirituale è essere conformato all'immagine di Gesù Cristo. E quindi, per essere più come Cristo, non dobbiamo rimanere come siamo. Nello stesso modo che un figlio ha bisogno di crescere moralmente, mentalmente e non solo fisicamente, dobbiamo riconoscere quanto abbiamo noi bisogno di crescere. Quindi io voglio incoraggiare ciascuno di noi a riconoscere che la base, il fondamento per la crescita spirituale è l'umiltà. E non appoggiarsi sul proprio intendimento. Di non ritenerci savi, saggi ai nostri occhi. Piuttosto dobbiamo confidare nell'Eterno, il nostro Dio, con tutto il nostro cuore. Dobbiamo riconoscere Dio in ogni nostra via, in ogni nostro ragionamento. Dobbiamo temere Dio e Dio opererà in noi. Se i nostri cuori sono umili, se quando sentiamo di qualcosa che non va, perché crescere vuol dire riconoscere quello che non assomiglia a Cristo. Cos'è la crescita? Effettivamente la chiave della crescita è riconoscere il peccato. E se noi abbiamo un cuore pronto a riconoscere il peccato, Dio ci mostrerà il peccato. Ci manderà insegnamento, ci mostrerà nella lettura, ci manderà persone che parleranno direttamente a noi. E noi, sì, senti, quello è peccato. Sì, aiutami, io voglio crescere. Quello è il cuore di qualcuno che vuole più di Cristo. Se Cristo ti è prezioso e qualcuno viene a te per menzionare un peccato, tu dirai, questo mi potrebbe aiutarmi, dimmi, spiegami. Con cuore umile che ascolta e non metterà sul muro, no, cosa stai dicendo? Non è vero, mi stai vedendo male. Dirai, no, io mi vedo in modo storto molto spesso, aiutami. Quante volte nel passato il mio cuore mi ha ingannato, aiutami, perché voglio più di Cristo. Voglio più di Cristo. Dio opera potentemente in chi vuole più di Gesù Cristo. Allora, la domanda che ci lascio è: quali cuori hai tu? Tu hai un cuore che vuole sentirsi a posto? Che vuole vedere quanto sto migliorando? Ma mi stai vedendo male? Non vuoi vedere il peccato? Come reagisci quando qualcuno ti parla del peccato? Inizi subito, almeno nella mente, se non anche con le parole, ma inizi subito, ma non è così, mi sta vedendo male. Oppure, anziché un cuore pieno di orgoglio, hai un cuore umile e vedi molto del tuo peccato e vuoi più di Cristo. Vuoi più di Cristo e riconosci che il mio peccato è il mio ostacolo, è il mio nemico. Io voglio più di Cristo. Io odio il mio peccato. Se tu puoi aiutarmi a vedere il peccato, dimmelo. Perché voglio più di Cristo e riconosco che il mio peccato è il mio nemico. Grazie a Dio per la sua grazia immensa che ci ha dato la parola di Dio e lo Spirito Santo. Per mostrarci Cristo e mostrarci il nostro peccato. Lo Spirito si serve della parola nella lettura, nell'insegnamento e nei fratelli e le sorelle che ci parlano. E lo Spirito Santo ci convince se ci lasciamo essere convinti, ci illumina se apriamo gli occhi. Grazie a Dio per la Chiesa che può aiutarci a vedere più di Cristo e più del peccato per poter avere più di Cristo. Io prego che non ci appoggeremo sul nostro intendimento, ma piuttosto che saremo un popolo umile, affamato di avere più di Cristo. O che possiamo dire quello che dice il salmista in Salmo 73, versetto 25 e 26. Chiudo con questo. Chi ho io in cielo fuori di te? E sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono avere meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia parte in eterno. Prego che questo sarà il nostro cuore, che vedremo che il nostro peccato è quello che ci ostacola a avere più di Dio, in modo che noi saremo un popolo che cresce per diventare sempre più come il nostro Signore Gesù Cristo. Preghiamo. O Padre, Santissimo Padre nostro, sei glorioso e maestoso, sei misericordioso, ma sei anche santo. E tu vuoi che veniamo a te con umiltà. Tu vuoi che veniamo a te con cuore rotto. Tu vuoi che veniamo a te con timore di te, per poter vedere il peccato e vedere in Cristo Gesù il perdono, il vero perdono, anche il fatto di essere purificati. Padre, è tanto vero che certamente i figli hanno bisogno soprattutto di essere allevati nella disciplina e l'ammonizione del Signore, ma noi abbiamo bisogno di ricrescere. Il fatto che siamo salvati, per noi che siamo salvati, non vuol dire che siamo già conformati all'immagine di Cristo, o no, abbiamo bisogno di ricrescere perché abbiamo ancora molto peccato in noi, nei nostri modi di pensare, nei nostri comportamenti, nei nostri modi di parlare, nel nostro cuore. Ma grazie a Dio per lo Spirito Santo che ci mostra il nostro peccato, ma tocca a noi di essere umili per ascoltare. Prego che vorremo più di Cristo. Prego che vedremo più di Cristo e vorremo più di Cristo, appunto che vedremo il nostro peccato per quello che è, il nostro vero nemico. E che in Cristo c'è vittoria su quel nemico, confessandolo, riconoscendolo, abbandonandolo, aggrappandoci a Cristo. Oh, grazie per un Salvatore così, per un avvocato, e che per mezzo di lui possiamo confessare veramente il peccato, denunciandolo pienamente e ricevere il pieno perdono ed esserne purificati. Oh, per noi che possiamo essere un popolo così. Ti ringrazio, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.